E allora 18 e 38 minuti primi, venerdì 1 di marzo 2013, all'ascolto di Radio Onda Rossa, l'ascolto come ogni venerdì a quest'ora della teologia estrema, delle ore di religione. Intanto una piccola informazione di servizio: sono tornate online le vecchie puntate registrate in podcast, quindi per chi magari il venerdì non può sentire in diretta, basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info e scaricare le puntate precedenti, che più o meno vengono aggiornate intorno al lunedì della settimana dopo. Detto questo, andiamo a cominciare la trasmissione di oggi. Complicato, è complicato. Io purtroppo, vittima dello stress, ho passato tutta la giornata con il numero del Fatto Quotidiano di oggi che volevo portare stasera, e poi ovviamente lasciata a casa. Perché sul Fatto di oggi c'era una lunga intervista a padre Boff, il quale in maniera molto gentile, diplomatica, eccetera, dal suo buon ritiro vicino Rio de Janeiro, insomma, ha sparato abbastanza al suo zero sul pontefice ormai esodato da ieri. Ne ha dette un po' di cotte e di crude, quelle che diciamo noi, ecco, poteva essere un'intervista a noi. Nota di colore: il giornalista gli ha chiesto come ultima domanda: senta, ma il Cardinal Martini poco prima di ritirarsi aveva detto la Chiesa è in ritardo dei 200 anni, e lui ha detto beh, forse ha approssimato per difetto, io direi almeno 400, per cui insomma, rimaniamo sempre al Concilio di Trento, quella è la situazione. Poi sono state le elezioni, fra le altre cose, la settimana scorsa, e per quanto riguarda domenica e lunedì, e per quanto riguarda il nucleo centrale della nostra trasmissione, anche lì non sono arrivate buonissime notizie per il Vaticano, perché insomma, loro puntavano su un cavallo che è rimasto abbastanza zoppato dal tenzone elettorale, no?
Sì, buonasera, ben ritrovati. In queste settimane succede
di tutto,
perché l'altra volta noi ci eravamo lasciati che non si sapeva delle elezioni, che sono state, come dire, una sorpresa per molti, per altri meno.
Diciamo, le dimensioni comunque anche i più raffinati analisti, ecco, non se ne immaginavano.
Sì, c'era la percezione di una crescita diciamo difficilmente misurabile per tanti motivi. Sulla questione dei sondaggi, che forse è la cosa più interessante, diciamo,
anche dal punto di vista tecnico,
sì, ci sono dei problemi, ovviamente, perché molto banalmente, ma questo insomma noi che ci occupiamo di scienze sociali, qualche memoria
di quando facevi gli esami di metodologia, esatto, ti è rimasta.
E, diciamo, c'è un problema perché appunto i metodi che sono consolidati da molto tempo sono stati negli ultimi 10 anni totalmente rivoluzionati, con una rapidità che la macchina, diciamo, operativa degli istituti di sondaggio non ha ancora
recepito totalmente.
No, assolutamente, anzi, e in particolare ovviamente qui in Italia, per anche ragioni strutturali, dove diciamo i tempi di trasformazione delle tecnologie
sono un po' più lunghi.
Allora abbiamo però da un altro punto di vista una trasformazione che invece è unica, nel senso che la quantità di, diciamo, telefonia mobile che c'è in Italia è la più alta d'Europa.
Sì, solo Hong Kong mi pare ci batta, esatto, a livello mondiale.
Quindi questo per dire che nel caso del sondaggio telefonico, che è il modo con
classico
cui si misura, peraltro su campioni che sono ponderati con dei ritocchi che servono a equilibrare, ma che sono di 2005, sono dei sondaggi ad ampio spettro, proprio costosissimi. Ecco, quindi il problema principale è questo: siccome il telefono portatile non è facilmente raggiungibile, si può avere il numero nascosto, diciamo,
Sì, beh.
E i sondaggi vengono ancora effettuati sul telefono fisso. Il mutamento dello scenario ha determinato anche, da un punto di vista non solo delle elezioni della settimana scorsa, insomma, ma in generale, cioè, tutto il mondo hanno un problema di questo genere, stanno ovviamente intervenendo
anche negli Stati Uniti
per capire cosa fare. Esatto.
Qualche problema le ultime elezioni ce l'hanno avuta,
assolutamente
non grosso come da noi, ma insomma hanno preso qualche cantonata.
Davano Romney avanti di 3-4 punti. Però appunto, quindi uno dei problemi per quanto riguarda il discorso proprio in generale è che c'è un mutamento reale che tutti hanno constatato negli ultimi 10 anni intorno a noi, che ha cambiato la vita quotidiana. L'uso del telefono, che ovviamente è un uso quotidiano, è un uso familiare, come dire, ci si abitua rapidamente, così come poi è stata anche per la moneta, che è anche un'altra cosa che è cambiata. E ora in qualche misura, per quanto se ne parli abbondantemente, perché è al centro di una questione politica,
oh beh.
Però insomma siamo abituati così a ragionare con l'euro. Forse i più anziani che hanno avuto proprio sono quelli che tendono a resistere di più, ma storicamente io me lo ricordo, perché quando sono andato a Parigi la prima volta era alla fine degli anni 70, per i primi 80, insomma, mi sembra 79, non mi ricordo, e, più o meno. E mi ricordo che parlando un anziano mi parlò e mi disse una cifra in vecchi franchi, che erano 15
Mamma
anni
mia.
Che c'è stata la svalutazione. Però ho capito, era
quelli, rimaneva anche il nome comunque,
sì, per io quella. Avevo diciamo dei contatti con dei familiari, diciamo nell'ambito della mia famiglia c'erano dei conoscenti, insomma, e quindi ho avuto poi un contatto con questa persona molto anziana che mi rimase impresso, perché poi io non capii lì per lì, chiedendo spiegazioni, mi disse no, guarda che quello da
ha detto
io non sapevo che cosa era successo, cioè non ero a conoscenza, ero molto giovane,
che a un certo punto c'era stato il cambio
e quindi una salutazione, no? Per cui loro avevano migliaia di franchi e invece erano diventati decine di migliaia di franchi e erano diventati centinaia, cioè avevano perso non so, 1-2-0, non lo so.
Però se non lo sapevi,
e questo molto molto anziano continuava a fare mi aveva fatto un calcolo, così gli era ritornato il vecchio franco,
cioè, oddio santo franco. Quanto costa l'ira di Dio,
così mi parlava di una cosa. Questo voglio dire, poi sappiamo anche, per esempio sul piano antropologico, quando si studiano gli emigranti, no, i nostri, no? Gli emigranti italiani, c'è, cioè la pagina di storia, gli emigranti, a un certo punto
le grandi migrazioni.
Insomma, dalla fine dell'Ottocento, insomma, i calcoli sono impressionanti,
sì,
non sono chiari, perché io ho fatto delle ricerche perché mi interessava molto questo discorso proprio demografico, che come dire, sono numeri certi, per cui ti rendi conto,
cioè su numeri certi sono milioni e milioni.
Milioni, sono decine di milioni gli italiani che sono andati via negli ultimi 120 anni da questa terra, che è la loro terra d'origine, di lingua
e sono calcoli per difetto comunque.
E a decine di milioni si sono trasferiti e abbiamo delle comunità in tutto il mondo, più o meno piccole o grandi. E nei gruppi che si spostavano, ovviamente, e magari si portavano, quando andavano via tutte le famiglie,
certo, a volte tutti i paesi.
Sì, partivano specialmente quelli di un secolo fa, perché erano proprio emigrazioni di blocchi familiari, anche perché c'era un sistema di spostamento un po', diciamo, più morbido di oggi. Non è che non ci fossero le frontiere, da un certo punto di vista era più complesso, ma da un altro in realtà c'erano meno problemi, anche perché c'era un mondo più piccolo da un punto di vista di capacità, di velocità di spostamenti, ma anche numericamente, no? Eravamo un po' più di 1 miliardo, quindi
si sentiva meno la pressione.
Quello è un fatto umano, no? Cioè si sente la presenza in uno spazio abitato di che ha una storia e che, diciamo, si ingrandisce a un ritmo più lento, molto più lento di quanto non aumenti la popolazione. Allora quello poi, no? Uno nota la differenza di, come dire, si sta stretti. È un fatto antichissimo che scatta nell'essere umano, quello di percepire gli altri intorno a sé, che è legato a una storia lunghissima che ha la nostra specie e che quantomeno data a 70.000 anni, perché da lì ricominciamo, c'è stata una distruzione totale, eravamo rimasti in 2.000 e siamo ripartiti e questo ce lo dice la genetica, perché poi sono risaliti e abbiamo poi una, cioè una strettoia, proprio un collo genetico di bottiglia che riduce a pochi esemplari di
da
sapiens.
Cui veniamo un po' tutti,
veniamo
quanti.
tutti quanti e quindi tutta lunga
cioè,
questa 2000 storia
7 miliardi fa impressione,
eh sì. Sì, in 70.000 anni,
però
passando da dunque il fuoco, perché neanche è ancora bisogna aspettare ancora 20.000 anni per trovare i primi graffiti, disegni nelle grotte, quindi insomma è una fase, cioè ci vuole 20.000 anni per riprendersi, e però poi da quel momento quel gruppettino che riparte dall'Africa si fa il giro del mondo,
il giro per il mondo
praticamente. E quindi dicevo, ecco, noi abbiamo maturato nel nostro DNA anche e quindi nelle nostre abitudini biologiche come specie un rapporto col territorio, con gli spazi. Se pensiamo che per 69.900 anni è stato molto molto diverso, perché il numero di umani è arrivato lentissimamente in 69.000 anni a 100, 200, 300 milioni, 500 milioni.
E poi
improvvisamente negli ultimi 1000, diciamo 500, c'è stata un'impennata è partita da appunto 5, 600, 700 milioni a 7 miliardi.
E anche qui.
Questo è un effetto culturale, cioè, e quindi noi abbiamo un rapporto diverso con lo spazio e ci siamo abituati a vivere e abbiamo modificato radicalmente la nostra cultura. L'altro giorno parlavo, non mi ricordo con chi, mi ricordo, del fatto che io molti anni fa, 20, ormai quasi 25 anni fa, ho fatto un viaggio nel deserto, molto lungo.
Sempre quando sei con gli Apache, Anna.
No, quello proprio del Sahara, il mitico,
il deserto vero,
quello di Lawrence d'Arabia, diciamo. In realtà no, perché vabbè, comunque insomma, è quello più, cioè, che poi sono tanti, cioè a mille forme.
No, quello con le dune.
E mi ricordo quello con le dune, sì, diciamo, e mi ricordo che di notte in mezzo a proprio nel nulla, il vero nulla, ma per chilometri, io vedevo un cielo che non ho mai
visto. Sì, è una cosa che dicono tutti, prende
la quantità di stelle, così come in mare aperto oppure in alta quota. Ma devo dire la sensazione che ho avuto queste stesse esperienze, no? Però quella mi ha molto impressionato, non so perché, forse la condizione del deserto ha agito.
E poi stai sulla terraferma, per cui...
perché io insomma, se stai su una nave di notte tutto buio, a largo, perché se no c'è la costa, insomma, molto a largo, hai questo tipo, però ti sembra di stare forse in una situazione
transeunte
che però concepisci, no? In montagna ancora di più, è molto più familiare, specialmente per un italiano, insomma, noi abbiamo un territorio di montagne e anche tra le più belle del mondo,
alla peggio in 100 chilometri, anche per quello che abitiamo, sì. In mezzo al piano padano trova qualcosa.
Quindi invece lì forse è proprio il deserto, che è un luogo che comunque per noi e per molti del mondo è inospitale per antonomasia, no? Ecco, e allora lì forse la percezione di queste stelle e quindi di vedere qualcosa che non vediamo più, a cui non siamo abituati, no? Chi vive a Roma e nasce a Roma non vedrà, alza gli occhi e non vede niente, vede due o tre stelle, vede Sirio, Venere.
Sì, quelle più luminose.
E invece se spegnessimo improvvisamente l'Italia, così con un
una decina d'anni fa, no? ci siamo andati vicino,
sì, mi ricordo, una decina d'anni fa, improvvisamente buia completamente, alziamo gli occhi al cielo, scopriamo un mondo incredibile, la percezione di vedere. Allora poi uno dice, no, si inventano lo zodiaco, te credo, a forza di guardare per 20-30 mila anni ha voglia a raccontare storie su cosa,
su quello che stava lì sopra,
quelle luminose che conosciamo per quello che sono, da quanto?
Abbastanza,
ma neanche
poco.
500 anni. Quindi comunque proprio, e diciamo ne sappiamo molto da 100 anni, proprio ne sappiamo molto, sappiamo in pieno che cosa,
di
ancora,
che si tratta.
Sì, quindi vivere oggi con queste mancanze, con queste diversità che per migliaia, decine di migliaia di anni, io potrei fare un elenco di questo tipo di che tutti però possono, quindi mi risparmio perché appunto ci si può pensare con facilità, no? E quindi invitavo a farlo autonomamente, appunto, perché non è complicato, bisogna immaginare di per un po' così di chiudere gli occhi e togliere intorno a noi tutto quello che è recente e non perché sia un fatto negativo o positivo, per ricordare che per migliaia e migliaia di anni noi siamo stati in un mondo che era molto diverso da certi punti di vista. Parliamo molto semplicemente, l'abbiamo detto tante volte, anche quando parlavamo del mito, della magia, del sacro, insomma tutte le cose che abbiamo detto, il buio, che per noi è anche un altro sconosciuto, anzi poi voglio dire, per noi il buio diventa anche un fatto horror, no? Nel buio, perché diventa una forza, la paura del buio, quanto più tu hai comunque una capacità di avere l'illuminazione nel buio, no? Chi ci vive nel buio per migliaia di anni, come fa ad avere paura del buio?
È una condizione naturale,
non può avere quella paura angosciante che abbiamo noi, che è lo spegnere la luce del bambino. Quella è la paura del buio moderna. Tu spegni la luce e c'è. Per migliaia di anni che i bambini che avevano paura del buio, di che chi spegneva la luce? No.
Era spinta da sola.
Era spinta da sola, c'era, no? Quindi a malapena c'era il fuoco, da questo c'è il fuoco e c'è da abbastanza. Forse mezzo milione di anni, più o meno, insomma. Pure lì è difficile dire se c'è chi lo retrodata ancora di più. Io.
Anche che poi è a seconda delle zone, peraltro.
Ma sì, sono dei dibattiti archeologici su dettagli un po' complessi che non sto qui però è da tanto che abbiamo il fuoco. Però ecco il fuoco, ma l'illuminazione, anche quella è una cosa recentissima.
Specie l'illuminazione industriale a cui siamo abituati
del
noi.
Cielo stellato, appunto. E quindi il buio. Per cui dicevo, il fatto di essere in tanti è una novità antropologica. Immaginatevi, insomma, credo che, se non ricordo male, la città con la più alta densità di popolazione nel mondo, cioè vivere, chi sono quelli che vivono a più stretto contatto con altri simili, credo sia Seul
o Hong Kong,
sì, di grandi, no, credo sia Seul,
di grandi agglomerati,
di milioni, parliamo di 12, 13, insomma, numeri enormi di milioni di persone in uno spazio, se vedete proprio la densità, no? Uno spazio molto ristretto, anche perché la Corea è quello che è, insomma, è un piccolo,
e ha degli splendidi parchi naturali per cui li fanno vivere tutti,
tra l'altro. No, ma è piccolina, nel senso che è una penisola, insomma, poi sta lì sotto che c'è la
poi
Cina,
sopra non possono andare, ci sta il parallelo,
esatto, quel parallelo
famigerato,
ormai più di quanto, sono 60 anni, insomma, che
è del 50 la guerra di Corea,
la vicenda,
sì.
Quindi insomma più di 50 anni, 60 anni là. A Cipicchia, vedi? Mesh
era quello che non era Vietnam, era Corea.
Era Corea, bellissimo. La sigla di
perché anni 70, però
sì.
Mesh per
sì, dopo perché è a seguito del film di Robert Altman.
Sì, è uno dei primi casi in cui si passa dal cinema
bellissimo, fanno l'ultima cena
Altman.
Bene, quindi tornando a noi, dunque, abbiamo fatto questa divagazione esoterica.
Beh, esoterica, era per entrare un po'.
Le elezioni, dicevo, il dato del...
Era per non andare alle elezioni,
no,
tutto ciò.
No, dicevo che tu parlavi dei sondaggi, del fatto che era imprevisto che Grillo arrivasse a quei numeri, no? Si era misurata una crescita molto rapida nelle ultime settimane. Quello era anche visibile a chi ha un po' di sensibilità, se legge, vede in rete le varie piazze,
prende l'autobus.
Oggettivamente, da osservatore, chi si occupa di queste cose, cosa nota? Nota che nessuno è in piazza, lui era in piazza e faceva 20, 30, 5.000. Questo è un dato oggettivo, cioè significa che qualcuno attrae. Ovviamente la giustificazione, che è un comico e fa ridere, è un po' perversa.
Cioè
che è
un arma
a doppio taglio,
facile, nel senso,
è facile.
Se non altro di essere un bravo comico,
c'è
almeno.
Del vero, nel senso che c'è, che però non è quello che qualcuno è anche forse attratto perché dice delle battute e ride, ma non credo, perché lui fa un tour che non cambia ogni volta, dice le stesse cose, quindi il giorno prima le vedi poi in rete. E invece significa tornare a proprio, per me, secondo me, fisicamente in piazza, vicino a altre persone fisicamente, e avere, purtroppo abbiamo una relazione gregaria con l'organizzazione sociale, che è un problema un po' complesso, sì, che non toccherei qui, che ha radici,
beh, anche perché appunto
culturali,
dovremmo rifletterci
profonde,
molto.
Molto profonde, cioè sul fatto che si ponga il problema del leader, della guida, insomma, un meta maschio alfa, diciamo, di tutta la comunità, un super maschio alfa, nulla a che vedere con un Ubermensch di altra teorizzazione.
Parliamo
di una cosa etologica che non prescinde, diciamo, dalla filosofia. Poi ovviamente l'Ubermensch in qualche misura viene fuori mica perché, cioè, non è che è calato da chi, è figlio di una mente umana che, riflettendo sull'essere umano, arriva parlando, stiamo parlando di Nietzsche, quindi l'oltreumano, no? L'oltreuomo, arriva a una teorizzazione che è totalmente astratta, perché è frutto della meditazione filosofica, ma parte però da una condizione reale, cioè lui riflette sulla storia, sull'essere umano. Quindi in fondo ci sono dei caratteri che colgono degli aspetti, proprio perché è una grande manifestazione del pensiero, come quella di tutti i grandi filosofi, che insomma stanno attenti a cercare di dire le cose un po' più sensate possibili, perché fanno anche autocritica cercando di ragionare. E quindi poi si ritrova, senza volerlo, perché molti non potevano sospettare che sono accadute delle cose negli ultimi 50 anni, per cui noi sul pensiero,
diciamo, poi retrodati il pensiero,
sì, insomma, abbiamo un altro scenario. Però sono suggestive, perché si ricollegano a qualcosa che è antico e è naturale, che è animale. Perché quando noi diciamo che ricordiamo che siamo animali, uno un po' si storce, no? Sente dire che siamo animali.
È un po' come ai tempi del povero Darwin, gli hanno dette di tutti i colori.
Capito? Ancora qualcosa, ancora c'è un problema. Cioè dire siamo tutti animali, adesso se fosse che i nostri ascoltatori fossero milioni, io penso avremmo centinaia di migliaia di telefonate di perplessità, chiamiamole così, perché ti dà fastidio. Però invece noi siamo animali
particolari,
dovremmo ripensarla questa, ma questo però siamo, perché non è che siccome parliamo non
abbiamo
siamo
il pollice
animali.
Opponibile,
ma siamo animali, possiamo essere degli animali. Che abbiamo di diverso? Un 1% di DNA col bonobo, insomma, un po' poco, no? Per dirci, quindi, però, no, cioè, te lo dico perché stiamo arrivando al tema della nostra trasmissione. Questa è teologia estremissima.
Sì, no, ma infatti,
cioè,
stavo per interrogare.
Diciamo, abbiamo paura degli animali, è perché abbiamo una cultura anche qui millenaria, bimillenaria, un po' in tutti, perché ci siamo inventati che non siamo animali, ci siamo raccontati una storia sacra.
Perché c'è il soffio divino
che ci fa nascere da un altrove, capito? Ecco perché ci turba ricordare questo. Ovviamente Darwin se l'è proprio perché lui ha incocciato in quel momento.
Beh, lui poveretto poi è in altri tempi,
ma in una forma storica, però, lo suo scontro. Io sto parlando di una forma sempre storica, ma non così contingente come Darwin e la Bibbia e la cristianità del XIX secolo, ma in generale proprio quella questione dell'animalità come qualcosa che nasce nel momento in cui l'umano scopre di essere tale, e questa cosa un po' lo fa
si perplime.
Quello è biblico, perché quello è no. In generale questa percezione lentamente fa nascere un po' di presunzione, e questa presunzione diventa poi la presunzione dei popoli che si inventano le storie in cui dicono noi siamo figli di, e ognuno con un suo pantheon,
con la sua genealogia particolare,
e poi evolvendo alcuni spariscono, e quindi abbiamo solo dei ricordi di queste storie che però sono confluite in altre che noi abbiamo dentro la nostra cultura, e così arriviamo proprio al nocciolo del problema. L'abbiamo sempre detto, il nostro adesso è vacante, ora entriamo nel dettaglio, che è un Pontifex Maximus,
carica che già c'era
2500 anni fa. Il pontefice, no? Che fa il ponte
fra due mondi.
Fra due mondi, insomma, voglio dire. E quindi è questo. Poi come si veste? Che orpelli ha? C'è tutta una genealogia antichissima che risale al mondo assiro-babilonese, dove noi abbiamo il baldacchino,
il bastone,
con la, proprio la, la tendina sopra alla, alla sedia gestatoria, il trono portato in spalla, che è una cosa che risale alla, alla, all'Oriente di 4000 anni fa, roba da Sargon. insomma, vabbè,
fa impressione a pensarci.
I flabelli con le piume di struzzo che è la stessa cosa, è quell'immagine. Quindi, come vedete, quelli non ci sono più. Cioè, si va a visitare la porta di Star, sta a Berlino, quindi voglio dire, non c'è più niente.
Si sono presi tutto.
E quindi è una civiltà che non c'è più, non c'è più, ma c'è. Incredibilmente è presentissima e ce l'abbiamo a Roma, un pezzettino. Sta dentro quell'omino bianco che si è dimesso. Ora, che è successo? È un casino. Un casino perché, dunque, loro, a lui, appena si è dimesso, la sala stampa a domanda risponde, Lombardi, gesuita, al momento non sappiamo
che nome dà,
cosa sarà da questo, dal momento dopo le dimissioni. Quindi questo è il dato.
È stato molto umano, padre Lombardi, quando gli hanno detto, ragazzi,
ha detto la verità, per la prima volta.
Esatto, dopo anni, anni secoli, di carriera.
Anche loro che parlano tanto di verità hanno detto
allargato
la verità.
Le braccia.
Hanno detto la verità su
è un momentaccio.
Questo pontefice che deriva dai babilonesi, che dice di essere vicario del dio, e Assurbanipal era vicario del dio Assur.
È proprio il nome.
Esatto, significa questo. E quindi c'è un legame con questo mondo lontanissimo. Questo oggi ovviamente pretende di essere creduto come uno che interpreta il pensiero del dio di riferimento, e lui è solo proprio perché è investito da questo potere spirituale, che è lo spirito che entra proprio nel conclave, lo ha consacrato, quindi è una figura sacra proprio. Ci si inchina, i cardinali si inchinano, si levano la berretta e si inchinano davanti al pontefice. E se quello dice una cosa, è quella. Lui potrebbe dire delle cose, se fosse, insomma, burlone, un papa, potrebbe fare delle cose incredibili, e accadono. Al limite, diciamo.
Certo, no? Poi conoscendo.
Oltre, no, perché lo abbattono, esatto. Diciamo. Però se decidesse di chiudiamo i monasteri, tutti sposati, no? Basta. E non può. Non può tornare indietro. Se fa un atto definitivo
del genere,
con tutti i crismi proprio, e qui è il caso di dire tutti i crismi. Bene,
ideale.
E quindi se c'è un individuo che a noi può far sorridere, ma è creduto tale per ragioni che sono diciamo di tipo assolutamente comprensibile, pur parlando di fede, nel senso che poi ciascun individuo, no, ha una sua credenza,
che abbiamo scoperto essere molto diversa poi.
Da, assolutamente. Questo individuo che ha comunque questa potenza e che quindi è sacro si dimette, e il gesuita, che è il portavoce, non sa che dire, perché lui stesso dice
cazzarola.
E adesso?
Lo spirito è uscito intanto. Capito? Prima cosa
che è successo? Cioè, allora, infatti, che è successo? Che dopo un po' di giorni si è deciso, da ieri o l'altro ieri?
Ieri il 28
sede vacante, quindi lui non è più regnante, ma è papa emerito. Ora qui
è papa a vita. L'idea è quella,
capito? È papa a vita, ma non esercita, quindi c'è uno sdoppiamento ormai totalmente laico della funzione di governo, capito? Quindi lui ha detto ci si può dimettere, e siccome questa cosa si è posta mentre al tempo di Celestino, poi lui è morto, diciamo, per conto suo, e poi comunque era segregato, ma era segregato, quindi non, cioè era segregato, stava là, non si poteva, il problema, poi comunque si scannavano, insomma, non c'era il dibattito teologico.
Sta per partire Borgia, fra l'altro, in TV.
Sì, così. Era diverso e vissuto in modo totalmente diverso, quindi è tutta un'altra storia. Oggi la questione è che tutti sanno di cosa stiamo parlando, non puoi più fare how we weigh avevamo fatto, avevamo scherzato,
l'abbiamo segregato,
concilio, bacio, via, no? Ma chi è? No, è Papa, non è più Papa, è così.
Ma chissà se è mai stato Papa.
Dante si incazza, sì, appunto, Dante si incazza, lo punisce, non lo nomina, per cui non si sa.
Sì,
molti, alcuni, molti, no, poi qualcuno sostiene che non è lui, poi invece
i principali,
dice, i principali dicono no, è lui. No, no, però appunto non lo nomina, perché è anche perverso. E infatti la cosa interessante, secondo me, è, è perché non lo nomina? E lì forse non sapremo mai la verità.
È innominabile.
Capito? Ma cioè, perché decide di non nominarlo? Anche perché non puoi accusare Dante di non aver fatto nomi, lui nomina,
no, fa, è anche pagato abbastanza.
Poi ha fatto anche questo il suo successore, quindi forse proprio perché ha messo il successore, il Caetani Bonifacio,
con nome e cognome.
Non si sa, vabbè. Quindi lui ora, con questo gesto invece, non può, come è stato a suo tempo, no? Tutto deve essere chiaro, perché c'è un dibattito che è evoluto, è passato da tutto il Medioevo per il Trento, quindi si sono inventati loro un qualcosa che neanche era così, perché in realtà all'epoca era una cosa diversa. Questo delirio qui, recente, tra l'altro i dogmi dell'infallibilità e il dogma petrino sono dell'Ottocento,
sì.
Quindi insomma stiamo parlando del Vescovo di Roma quando parliamo di Celestino,
del Papa dell'epoca.
Qui invece parliamo di un personaggio che è passato attraverso tutta la storia e nel delirio della fine, cioè dopo la Rivoluzione Francese, quando era tutto perduto, ed è tutto perduto ed è finita, e questa è la prova, hanno tentato di invece sacralizzare, blindando per resistere all'infinito, e si sono inventati quello che abbiamo detto tante volte intorno al Concilio Vaticano I, i dogmi,
l'infallibilità varie
e così via. Quello è la prigione di cui ovviamente Kung si rammarica, che scrive da tempo, ha scritto 6 libri dagli ultimi 10 anni su questo, in cui comunque dice, mette in evidenza sempre che il problema è, per esempio, demolire l'infallibilità in modo da poi ritornare a una possibile primus inter pares, per parlare di ecumenismo, sì, dice, per riunificare i cristiani, dice Kung, no?
Se hanno creato questo vicario,
delirio, e l'hanno creato nel XIX secolo questo delirio, e quindi fino alla papolatria estrema che è Wojtyla,
su cui anche Boff infatti aveva parole di fuoco quest'oggi.
Fino alla papolatria estrema che è Wojtyla, cioè Wojtyla è un pontificato fondamentale perché è lunghissimo, uno dei più lunghi della storia, uno dei 3 più lunghi della storia, 2 in realtà.
Sono 25 passati.
Perché il primo sarebbe quello di Pietro, ma insomma stiamo parlando di una buffonata. E calcoli,
sì,
neanche, cioè di niente proprio. E che è poi dentro la piena modernità dello spettacolo, insomma, il nostro mitico brando del Vaticano. E quindi questo del Papa si sa tutto. Poi lui si è esposto nella malattia, l'ha vissuta fino alla morte, quindi ha rilanciato la sacralità del Papa. Arriva questo, si dimette. Il segretario,
perché non si sente,
dice,
bene,
non si scende dalla croce, ma che non ha imparato dal tuo maestro, e quindi lui deve, diciamo, si deve porre riparo. E per porre riparo succede questo, che lui rimane papa, perché bisogna mantenere la sacralità, se no era finita,
certo.
Cioè, quindi non poteva diventare cardinale, come rimane papa emerito, e quindi c'è il papa emerito, il quale
e in mia teoria potrebbero esserci anche più papi emeriti, perché
certamente,
se il prossimo eletto gli prende un coccolone,
lo
però
bloccano,
è vivo,
via, due papi emeriti, terzo papa, ovviamente può succedere,
sì sì, cioè stiamo parlando di eventualità possibili, ecco, non irrealistiche.
E quindi cosa è successo, diciamo, in termini più pratici e semplici e comprensibili? È successo che lui ha separato la funzione amministrativa e politica da quella metafisica del vicario di Cristo, che rimane pur non esercitando materialmente il pontificato. Quindi la parte di governo del pontefice, quella materiale, è quella che rimane a quello eletto. Quando non sei più eletto, perdi quella funzione e rimani sempre vicario di Cristo, però
in comunione con un'altra,
in silenzio, nel senso non esprimi con la pratica politica e amministrativa della tua chiesa quello che sei, cioè comunque ancora perfettamente un pontefice, perché emerito non vuol dire semplicemente.
Però, probabilmente potresti esprimerla in altre maniere, perché
ecco,
se
infatti,
il Papa emerito scrive un libro di teologia.
Volevo dire questo, esattamente. Ora cosa fa? Può pubblicare, non può pubblicare, lo possono intervistare, scompare, però aleggia, cioè vive, si mette a studiare e pubblicano tutto postumo, per forza, perché a parte che voglio dire, non è che ci sono 30 anni da come butta.
Certo.
Non saranno secoli, insomma, quindi può darsi che scrive, dopodiché lascerà detto, quando io pubblicate, è tutto pronto, può darsi che sceglierà questa via.
Però anche lì è un problema, perché sono cose scritte mentre c'è un altro.
E quindi hanno un effetto quando vengono lette, e che uso se ne fa dopo, poi quando lui è morto? Sono nei guai, però questo voglio dire, loro sono nei guai da secoli, perché si sono inventati una cosa che non può funzionare, ed evidentemente questa è la prova che non funziona, perché dicono una cosa, poi ne fanno un'altra, ne devono fare un'altra. E perché ne devono fare un'altra? L'ho detto l'altra volta, perché si sono trovati di fronte al fatto che un Papa ha le condizioni reali che ci sono oggi, che torniamo al discorso di prima, cioè 7 miliardi, un mondo immenso, totalmente illuminato, totalmente connesso, diciamo in termini teorici, sì, ovviamente
connettibile, perché,
assolutamente una parte del tutto, però è un problema tra virgolette contingente, cioè è colpa nostra se questo accade in potenza, e il mondo è cambiato totalmente.
Certo.
Loro, da quando questo sistema è nato e ha pensato di dire noi siamo la Chiesa universale, pensavano che una volta fatto fuori Teodosio che ci è cascato nella trappola e gli ha omogeneizzato tutta l'Europa romana,
il poi, più fosse fatto,
il più e fosse fatto, ti espandi con l'esercito, in pochi anni abbiamo esportato il potere assoluto di Cristo, ma neanche avevano in mente questo progetto così delirante.
È che la storia è difficilmente controllabile ab inizio.
Così estremo di evangelizzazione mirata e scientifica, quello viene maturato, insomma, molto 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 lentamente, e diventa un'arma efficace tardi. Bisogna aspettare Tommaso e poi una serie di altri passaggi, e poi diventa proprio imperialismo moderno, armato, potentissimo. Ecco, quindi questo sogno di arrivare al controllo totale di tutto il pianeta intero, perché quello, l'obiettivo è quello, se no hai fallito. La Chiesa serve a quello, dopo si deve dissolvere, e loro lo dicono che sono destinati a essere dissolti, solo quando c'è l'evangelizzazione universale. L'evangelizzazione universale, che farà sì che la Chiesa sia universale, che so, così un po' pretese, vabbè, è folle, no? Allora, oggi, per praticarla, tu hai a che fare con le diocesi sparse in tutto il mondo, miliardi di persone, grandi situazioni in cui c'hai un blocco di 3 miliardi e mezzo che non ti si filano più di pezza e ti considerano un ciarlatano qualunque, ai quali che gli vai a raccontare tutto questo? Chi lo può fare? Un uomo che sì, farà il Papa, ma fino a un certo punto, perché appena un po' stanchino, superata una certa età,
ed è naturale,
come, cioè ti trovi intorno, come abbiamo detto l'altra volta, una cerchia, che è quella corte dove vivi, perché stai a Roma, il Papa sta a Roma e sta qui da 2000 anni, diciamo, quindi non se ne va. Noi saremmo ben lieti se dicessero di trasmettere, di traslocare, e invece
ma
no, stanno qua,
non ci sembra
sta qua
il caso,
con la corte,
ecco.
Una corte che varia, ma è una corte, la quale appena, una corte ovviamente di avvoltoi, che appena questo dà cedimenti, ognuno si prende un pezzo, perché di potere per orientare verso la sua visione personale l'andamento del governo della macchina. Ora questo non è possibile, perché se no il Papa è una figura così di sfondo. Allora lui si trova costretto a dire: ora io rischio di essere in coma, cioè divento un Papa inglaro, e poi che succede?
Rimango Papa.
E allora dice: no, bisogna che mi dimetto. E quindi dimostra che il mondo chiede a questo personaggio metafisico, che viene da lontano, di confrontarsi con la realtà, che è più potente di tutte le cose che lui dice teologiche, e lo obbliga a rinunciare a quella idea di eternità che lui vorrebbe incarnare come figura, cioè vieni eletto a vita, governi, muori e via con un altro. tutto questo in un ritmo in cui, male che va, se non hai certe medicine, certe tecnologie, stai male una settimana, 10 giorni e poi muori, insomma. Quindi tutto nella regola. Non c'hai la possibilità che
vai avanti 10 anni
attaccato alla macchina, quando? Da poco, 50 anni. Questa novità per loro è un problema imprevisto, perché è successo 50 anni fa e negli ultimi 2000 anni
erano riusciti a risolvere,
non si era posto. E questa cosa è una novità devastante che lo ha costretto a dire: no, bisogna rimettere in discussione, quindi separare il governo dall'aura magica, che è quello che abbiamo sempre detto noi, no? Superman e Clark Kent, in qualche modo. Quindi che succede? Che lui è Superman ancora, ma non lavora più al Daily Planet. Sì, al Daily Planet.
Mi pare il Daily Planet, sì. Beh, giustamente, non potevano essere il Daily Planet.
Capito? E c'è un nuovo Superman, cioè Superboy, che è il nuovo...
Che sta in attesa.
No, che adesso verrà eletto.
Che adesso i tempi come sono?
I tempi sono che lui ha fatto un motu proprio in cui dice che bisogna accelerare, quindi penso che
espressione che entrerà nella
entro il 10 dovrebbe il 10 marzo dovrebbe partire il conclave,
quindi capace che per
perché non vorrebbe, diciamo, vorrebbero per Pasqua il pontefice, capito? Quindi si sono fatti i calcoli per fare 30. L'uscita proprio a fine marzo col Papa, mica scemi, prima Ubi et Orbi, certo. Poi la Pasqua per loro è la vera festa, sì, la truffa del Natale, quella, insomma,
hanno ripreso antiche cose.
Quindi questi hanno il culto solare, andiamo a metterci il bambinello, ci siamo inventati una cosa, Luca e Matteo, uno dice
capanna, culla, vabbè,
capanna, casa, mangiatoia, ma famolo, poi bell'asinello, quello
tanto lo fanno tutti, quindi
Francesco se lo sono inventato, quindi non c'è problema. Quindi lui ora è in questa fase di transizione, cioè ora lui è Papa Emerito da ieri, sta a Castel Gandolfo e ha lasciato anche un documento, tutta la questione politica dello scandalo, i vari scandali in qualche modo, insomma c'è un documento che è stato lasciato a disposizione, quindi ora questi si riuniscono del conclave, per, appunto, cioè del successore, che poi appena arriva si trova da risolvere il problema
e dice oddio, ma già lo saprà,
sì, immaginiamo. Quindi certamente ora, quindi cosa accadrà che adesso appunto stanno iniziando, intanto i cardinali si stanno parlando, ovviamente, quindi noi non sappiamo come ma stanno in contatto, ma da tempo, però hanno accelerato e quindi già si saranno delineate delle linee di interpretazione dei fatti, cosa è successo, perché quello che devono fare è capire cosa è successo, ognuno deve riportare anche poi dai paesi, perché insomma ci sono le varie anime, no,
che a volte sono strutture semidipendenti,
sì, faranno una sintesi e cominceranno a discutere di che cosa vogliono tirar fuori da loro, cioè loro sono 100. Adesso uno si è stato dimesso per storie
curiose.
Pure questo, insomma, no? Un conclave in cui ne parte uno che è vivo, ma non partecipa perché si è macchiato.
Peraltro, poi era uno che aveva detto una settimana fa di essere favorevole all'abolizione del celibato. Per cui qualcuno dice che, insomma, magari anche qualche altra ragione. Ma qui siamo nella cronaca a cui siamo abituati.
Però
purtroppo
è così. Diciamo che a pensare male si fa peccato, ma ci si indovina sempre, specialmente con loro.
Non ci sono scozzesi comunque.
Quindi questo è Andreotti che si rivolta contro i suoi maestri. Io lo rilancio contro i suoi maestri. Quindi allora stanno discutendo, se poi si riuniranno, e quelli dentro il conclave, che avrà una durata, io tendo a pensare un po' più lunga del solito, perché devono discutere molto, secondo
me. Sì,
mentre Ratzinger fu rapido perché era telefonata, diciamo, la
successione,
sì, era evidente, infatti non c'è stato molto, noi stessi non ci siamo stupiti, mi ricordo, no?
Beh, poi era pronta da tempo, nel senso che lì appunto
sì, poi comunque voglio dire, era una successione talmente complicata al mito, a Brando, e quindi hanno preferito mettere l'uomo che è stato il suo ghostwriter, quindi in qualche modo dare proprio continuità repressiva alla macchina ecclesiastica.
Adesso è un po' diversa la situazione,
un sacco di casini, infatti guai gravissimi, ma insomma inevitabile questo, perché comunque non possono, come ho detto prima, avere a che fare con la storia. E ora ecco l'ultimo grande segnale definitivo che sono stati sconfitti da tempo è questo, cioè questo tentare di tenere insieme ciò che è impossibile, e quindi hanno di fronte la storia che gli implica, no, il Papa o è lucido oppure è meglio che va a casa, perché non possiamo aspettare che muore, perché un Papa di 107 anni, voglio dire, è problematico.
Beh,
potrebbe arrivarci, voglio dire, insomma, no? E quindi è problematico. Allora ci troviamo di fronte a questo dilemma, e la soluzione qual è? Ovviamente è pragmatica, cioè bisogna dimettersi, ma
con tutto
tutta la parte metafisica che fine fa? Hai parlato di cioè, appunto, sì. Restituì, che cosa succede? No, resti Papa, ma emerito. Ce n'è un altro, quindi c'è questo Papa che aleggia vivente altrove, e il Papa governa, ma tutta la cristianità sa che c'è un altro Papa emerito che non parla.
Poi chissà se non parla, appunto.
Diciamo, per adesso
per ora
non parla,
non
perché
parla.
Se parla è finita, cioè siamo alla... è già una farsa così. Però è una farsa che... cioè, perché non è una farsa? Perché tutti quelli che lo pensano che sia una farsa sono i pochi che si mettono a pensare che cosa è questa cosa, e arrivano a una conclusione, per onestà, di occamiana, non per vivi né per antichi, proprio occamianamente è una farsa. Gli altri che non pensano sono quelli che se ne fregano. Gli interni, cioè il miliardo di cattolici, purtroppo hanno una dimensione di credenza che annichilisce qualunque tipo di ironia, e quindi non viene percepito come una farsa, viene vissuto come viene detto, è così. Qui sono abituati a dire così e basta, e quindi
tanto di solito facciamo un'altra cosa,
dice. Non tutto il miliardo di cattolici, secondo me in realtà molto pochi, perché in realtà in Europa sicuramente i cattolici, io credo che insomma, la maggior parte se la ride, nel senso che sono proprio scandalizzati, poi magari rimangono cattolici ma non sono così stupidi. Dopodiché, allargando forse i numeri di misura, perché la semplicità del cattolico, più poi sei un campesino, contadino messicano che va a Guadalupe tutti i giorni, e meno ti pone il problema che ci sono due papi, voglio dire.
Sì, anche perché poi quello,
neanche
quello magari pensa solo a Guadalupe o poco più, peraltro c'è anche questo grosso problema di
quindi,
fondo.
Voglio dire, non è, però tutti pensano che è una situazione assurda, fa ridere questo personaggio che era così assoluto e che adesso si sdoppia in uno che è un super papa, perché è comunque il precedente, perché intanto è il precedente, no? È il precedente in una successione che è rivendicata, è precedente, e c'è un regnante che per la prima volta c'ha questo spettro vivente, che è effettivamente che è un revenant, uno zombie. Che cos'è? È uno che non è né morto, né morto e né vivo, capito? È il limbo, cioè loro si sono inventati il limbo proprio perché
l'avevano abolito,
perché era una quello non c'entra niente, ma con questa situazione, ma è una soluzione totalmente inventata a un certo punto, dopo che loro hanno detto delle cose per cui quelle cose hanno determinato una paura, e hanno detto oddio, no stai tranquilla, anche se lo battezzi proprio dopo tre minuti, però i primi minuti non succede niente, sennò è un casino, perché quello ha fatto è morto, e che cazzo mi viene a dire,
che
peccato Agostino, vaffanculo Agostino, no? E quindi ha detto no vabbè, ma in un posto tranquillo, insomma, non vedono, sono tranquilli, gli piacerebbe vedere Dio, però sono tranquilli, si sono inventati questa cosa. E così le mamme tutte a posto, tranquillizzate. È un menzognone, tutto è un menzognone, però questo è un menzognone rispetto alle origini,
era rispettabile poi
e quindi adesso si sono inventati come il limbo, questo limbo, una menzogna di questo papa emerito, no? Per cui retroattivamente, allora noi Celestino è stato per i pochi mesi che diciamo è sopravvissuto, forse uno o due anni,
ma
neanche, non mi ricordo,
credo me l'avevamo controllato l'altra volta,
mesi,
poca
è stato papa emerito, solo che non lo sapeva, perché insomma non si erano posti il problema, però vale anche per lui,
sì.
Se tu dici questa cosa qui oggi, no? Perché è nella successione. Ora lui, quindi io la mia riflessione, è che è la più semplice che tutti possiamo fare, è che è comprendere quanto non è importante che accada nulla, è che semplicemente c'è un papa, il prossimo, e dentro un'altra stanza, non lontano, perché andrà in un convento lì vicino, qui al Vaticano.
Sta a Castel Gandolfo.
No, adesso, poi però.
Non si trasferisce lì.
No, perché poi quello che fa? Si incontrano a Castel Gandolfo a giugno. Quando a luglio
la sua dépendance.
No.
Pensavo che fuori.
Lui andrà in questo posto, starà là. Quindi, c'è il Papa precedente emerito che sta lì. Ora non succede niente, però c'è questa situazione. Ora io immagino, no, che, come dire, un Papa che governa, mi verrebbe da pensare, un po' ti senti osservato dall'altro Papa che sta là, no?
Cioè, quello te lo, non è te lo senti, non un è normale consiglio radio, d'amministrazione,
non è che gli chiudono tutto, mica è morto, perché sa tutto quello che accade, no? Quindi tu in qualche modo ti senti osservato. Ora, se ti senti osservato dal Papa precedente, saremo mai sicuri che le azioni di questo Papa, io parlo da cattolico, io cattolico dico, no?
Come ben sappiamo,
no? Io dico, da cattolico, io che ho questo Papa, chiamiamolo Pirivicchio IV, no? Che sarà il nuovo Papa, Pirivicchio IV, ok, io lo, fighissimo, grande Papa, lo applaudiamo, a un certo punto però io mi domando, ma come faccio a essere sicuro che Pirivicchio IV
è effettivamente...
No, è libero totalmente da quel sentirsi osservato che in questo momento...
Ma infatti non lo sarà.
Io penso che questa è la situazione storica nuova. Cioè c'è un pontefice che sa che c'è il pontefice precedente che lo guarda. Dopodiché noi dobbiamo fidarci, da cattolici, che lui farà finta che come se non ci fosse. Certo. Ma insomma, allora etsi Deus non daretur. E quindi sono loro costretti a fare come se non ci fosse il precedente vicario di Cristo. E chi è? Sì. E che cos'è? Ragazzi, è bellissimo. Io sono di una...
Sono tempi interessanti, problematici.
Non avrei mai immaginato di vedere una cosa da addetto, no, ai lavori.
Neanche nella più estrema delle teologie.
Nella più estrema delle teologie. Infatti, ecco, mi hai tolto la parola di bocca. Mai come in questi giorni stiamo alla teologia estrema, perché loro sono oltre ogni teologia estrema. Questa è teologia estrema praticata.
Certo.
Praticata, spettacolare. È come buttarsi...
Non è un esercizio intellettuale.
Si è buttato a 37.000 metri.
Sì, sì.
Un paracadutista ha fatto cadere 1200...
Dal satellite, praticamente.
Ha rotto il muro del suono cadendo... Sì, da un satellite, praticamente.
Sì, talmente alto.
Sì, sì. Bellissimo. Ecco, quindi cosa faranno? Allora, la prossima volta, che non sarà venerdì...
No, noi ci risentiamo venerdì 15 marzo, quindi il
prossimo... Può darsi che ci saranno notizie, potrebbe darsi, oppure di lì a poco. Nel senso che il conclave è in atto il 15 marzo, quindi parleremo. Magari sono stati rapidi il pomeriggio stesso.
Vedremo un po'. Abbiamo cominciato la stagione dicendo, cominceremo a occuparci un po' di chi potrebbe essere il nuovo Papa, ma insomma i tempi sono lunghi, ecco, quindi... Non mettiamo limiti alla divina provvidenza.
No, non essendoci venerdì, saltiamo, e poi probabilmente non ci sarà il Papa il 15. Vedremo. In ogni caso, entreremo nel merito, cioè vedremo a quel punto, se forse è cominciato da un giorno, sta per cominciare, vedremo proprio, come dire, gli ultimi papabili, che tanto è un pourparlé.
E poi se ci sta, facciamo una trasmissione speciale, insomma, in altro orario a quel punto.
Assolutamente.
In tempo reale.
Assolutamente.
Va bene, allora, se non ci sono, diciamo, novità grosse nel corso dei prossimi 15 giorni, ci risentiamo venerdì 15 di marzo, l'orario consueto, quindi sempre intorno
ai sviluppi, ultimissimi.
Con gli ultimissimi sviluppi, altrimenti diciamo, se è noi la sera del giorno dopo siamo qui.
Cosa, la puntata sarà cosa sta facendo lo Spirito Santo, perché esatto, è proprio in atto.
Che
sta su Roma, dice. Noi forse, se vi affacciate, forse lo potete vedere, perché ci sarà il conclave.
E si domanda, ma chi l'avrebbe mai detto?
Allora a venerdì.
Va bene, un saluto a tutte e tutti, a venerdì prossimo, fra poco il giornale radio.